Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi al senatore Walter Verini, ben trovato.
Buongiorno e auguri anche alla nostra Ilenia, che prima ascoltava Vasco Rossi per festeggiare il compleanno, mi pare appropriato.
Sì, poi ha nascosto questo compleanno, non dicendo a nessuno, vabbè, comunque. Auguri ancora. Allora, Verini, 342 14 26 902 è il numero per i messaggi dei nostri ascoltatori, che tra poco vedremo insieme, anche perché sono arrivate per lei molte, molte domande. Allora, abbiamo detto, sabato scorso c'è stata questa assemblea del Partito Democratico, c'è questa fase congressuale che terminerà il prossimo 19 febbraio, no? Con l'appuntamento per le primarie. In mezzo ci saranno naturalmente tanti altri step, a iniziare da quello di giovedì prossimo con la direzione del Partito Democratico. Intanto mi dia un suo giudizio sull'appuntamento di sabato scorso, su questa assemblea. Sono arrivate le risposte che si aspettava?
Ma no, non del tutto, ma del resto non tutte dovevano venire sabato, insomma. Sì. È un partito affaticato, un partito che ha difficoltà, è un partito che comunque ha voglia e soprattutto necessità di rigenerarsi. La Costituente serve a questo, cioè nel senso di coinvolgere energie, intelligenze, forze della società che possano aiutare, insieme a quelle che stanno dentro il partito, a ridare ossigeno, fiato, e a ridare una ragione sociale al Partito Democratico. E questo va trovata, secondo me, certo, la Costituente significa che tantissime persone, sia del partito ma anche che stanno fuori di noi, sono tantissime, tanti milioni di persone che non hanno una casa, che hanno bisogno di una sinistra riformista, aperta, sociale, che vive tutti i giorni la vita delle persone, soprattutto quelle che fanno più difficoltà. Ecco, se questo è la Costituente, come deve essere, allora aiuterà poi coloro che si candideranno a interpretare i bisogni di un moderno partito della sinistra in Italia, nel tempo in cui governa una destra pericolosa.
Allora, vedremo poi nel frattempo, no, diceva lei, coloro che si candideranno, alcune candidature sono già arrivate, no? Penso ad esempio a quella del presidente della Regione Emilia-Romagna, Bonaccini.
Sì, sono alcune già annunciate, nel senso
Paola
che,
De Micheli, insomma.
Sì, tante. Sì, io devo essere sincero, non lo dico come vedo, che a me questo gioco, chi sta con chi, che fanno un po' i giornali, un po' già all'interno, mi pare partire con il piede sbagliato. Io penso che noi, più che di un segretario, cosa di cui prima o poi certamente ci doteremo, e magari un segretario stabile, cioè che duri più di un anno e mezzo, noi abbiamo bisogno di un nuovo partito, intendendo recuperare la vocazione di una sinistra che nel 2007-2008 nacque per ridare esattamente quegli orizzonti e soprattutto quelle risposte. Da allora molte cose sono cambiate, c'è stata la crisi di Lehman Brothers, la bolla che ha messo in ginocchio centinaia di milioni di persone in tutto il mondo e anche in Italia, c'è stata la pandemia che ha cambiato non solo dal punto di vista sanitario ma dal punto di vista sociale, anche antropologico, il nostro rapporto con la vita, con le altre persone, e c'è stata e c'è la guerra e la crisi energetica, cioè quelle ricette del 2008 non vanno più bene, ma quell'ispirazione sì, cioè l'idea di mettere insieme il meglio delle culture riformiste, mettere insieme attorno a un nuovo pensiero davanti ai drammatici e inediti problemi che c'ha il pianeta, che c'ha il paese, che c'ha l'Europa. Però tutto questo non si può fare in vitro, non è un convegno quello di cui abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di recuperare il rapporto quotidiano con la popolazione, con il popolo, con la gente, con i cittadini. Per questo abbiamo bisogno di un partito radicato, aperto però, aperto, non un partito che vive al suo interno. Si fa un gran parlare delle correnti. Io so bene che cancellare il correntismo non è di per sé sufficiente se non recuperiamo un rapporto con la vita vera di chi non ce la fa, ma anche di chi si rimbocca le maniche. Penso a milioni di artigiani, commercianti, piccoli imprenditori che, così come i giovani, così come i lavoratori dipendenti, così come i disoccupati, debbono essere il nostro riferimento. Ecco. E non è che abolendole questo tipo di correnti risolviamo tutti i problemi, ma non c'è dubbio che un certo tipo di ingessatura correntizia ha impedito in tutti questi anni al partito di aprirsi, di guardare quello che succede. La mattina il nostro partito collettivamente è un partito che si sveglia e invece di guardare cosa c'è fuori, spesso noi guardiamo cosa c'è dentro di noi, ci occupiamo di quello che c'è dentro di noi, in pratica di noi stessi. Ma così noi tradiamo il nostro DNA, il motivo per cui eravamo nati, e soprattutto tradiamo le aspettative di milioni di persone che non ce la fanno e che hanno bisogno di chi combatte insieme con loro.
Verini, nel frattempo oggi in Consiglio dei Ministri arriverà la manovra, si parla di una legge di bilancio da circa 32 miliardi, guardando alle prossime settimane, Roberto Speranza, l'ex ministro della Salute, ha proposto a Letta, al Partito Democratico, di scendere in piazza il prossimo 19 di dicembre in una grande manifestazione contro le proposte di governo. Saranno però diversi gli appuntamenti, no, che voi state studiando in vista delle prossime settimane. Si riparte da qui per appunto, come dire, rifondare il Partito Democratico?
Beh, non c'è il minimo dubbio, perché oggi c'è un'emergenza drammatica e oggi il Consiglio dei Ministri e questa destra ignoreranno queste domande e daranno, ragionevolmente, per quello che si sa, c'è il Consiglio dei Ministri questa sera alle 21, daranno risposte insufficienti, sbagliate.
C'è anche un grande dibattito attorno al reddito di cittadinanza.
Ma sì, anche questo è una... Io trovo vergognoso, guarda, che il reddito di cittadinanza vada corretto per certi aspetti con anche incisività, perché è chiaro che va collegato il reddito di cittadinanza alla possibilità di garantire occasioni di lavoro, ma l'idea di cancellare a 600.000 cittadini che non hanno un euro con cui vivere il reddito di cittadinanza è vergognosa, vuol dire disprezzare la povertà. Per questo noi sì, il 3 dicembre presenteremo la controproposta del Partito Democratico, la presenteremo nel paese, in Italia, in giro per l'Italia, incontrando i lavoratori, le imprese, incontrando il paese in tante occasioni. E poi sì, c'è questa idea, l'ha annunciata anche il segretario nazionale Letta sabato, di dedicare il 15, 16 e probabilmente il 17 come giornata conclusiva nazionale alla piazza, cioè la piazza anche come elemento non solo simbolico ma concreto. La piazza è dove vivono i cittadini e i luoghi di lavoro e di vita non sono solo la piazza, ma la piazza li rappresenta. Quindi questo significa un buon modo di iniziare il congresso. Dico solo due cose stasera: il governo sta proprio sbagliando, intanto non ha nessuna visione. Ci sono dei 3-4 cose drammatiche in Italia. La lotta alla povertà, non c'è traccia di vera lotta alla povertà. C'è il grande tema del lavoro, dei salari, di dare più potere d'acquisto ai lavoratori e anche ai pensionati che non ce la fanno. E abbiamo il grande tema di come aiutare le imprese, e quindi per potere d'acquisto dei lavoratori significa anche aiuto sulle bollette, aiuto contro il caro energia, lavoratori, imprese, famiglie. Ma di tutto questo ci sono solo delle pilloline ideologiche che sono state lanciate in campagna elettorale, ma non le fanno. E in più, questo è un governo che sta studiando come fare i colpi di spugna agli evasori fiscali. È un governo che vuole alzare il contante a chissà, forse a 5.000 euro, non solo evitando la tracciabilità col rischio di aiutare i riciclatori di denaro, cioè la criminalità organizzata, ma è il segnale che si dà. Chi non rispetta le regole viene premiato e chi paga le tasse fino all'ultimo euro invece viene di fatto umiliato. E quindi un governo che necessita di una grande forza di opposizione, perché non dà risposte all'Italia reale, quella che ha bisogno di risposte, non tassa gli extra profitti, non fa lotta vera all'evasione fiscale e al tempo stesso dà dei segnali veramente che gridano vendetta, come questa di fare i regali agli evasori fiscali, di tagliare indiscriminatamente il reddito di cittadinanza, di non combattere la povertà.
Allora, senatore Verini, veniamo alle domande degli ascoltatori e delle ascoltatrici al 342 14 26 902. Intanto scrive Silvia Voltolini da Trento: grande compartecipazione col Verini tesoriere, perché svolge un ruolo davvero impegnativo, insegnava economia aziendale. Sono iscritta al Partito Democratico fin dalla sua costituzione con Veltroni e sono rimasta nonostante la bufera renziana. Non ho mai ricoperto cariche per trascorsi limiti di età e perché ho impiegato molti anni per capire il funzionamento interno tra formale e informale. Vorrei delucidazioni sul tema iscritti e congresso, data anche la scelta di quest'anno di procedere col tesseramento online. Saluti e buon lavoro. Questo tesseramento online ha creato anche un po' di, diciamo, disorientamento, ecco così, tra i militanti del Partito Democratico, Verini.
Sì, perché soprattutto in alcune zone c'è una tradizione, una realtà che è positiva di un contatto diretto tra l'iscritto e il segretario o il militante, il dirigente che gli va a fare la tessera. C'è anche in certe realtà iscritti che hanno anche una certa età e quindi poca dimestichezza con gli strumenti digitali. Questo è vero, tanto che però in questi mesi sono state corrette alcune situazioni e è stato soprattutto consentito una quota del 30% in questo momento, forse anche qualcosa con più elasticità, per il tesseramento tradizionale, quello cartaceo. Ma l'obiettivo era quello di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità del tesseramento. Ecco perché l'online è stata una scelta che la direzione ha adottato. Ma adesso, però, francamente, io penso che se un cittadino, e il partito però deve essere attrattivo, perché se dobbiamo andare dai cittadini veramente in modo aperto e non in modo chiuso, ma se un cittadino vuole iscriversi, può farlo online, si può fare, insomma, può chiedere un aiuto a un figlio, a un nipote, può chiedere un aiuto al dirigente locale, se esiste un dirigente locale con un circolo aperto, come esistono in migliaia di posti, quindi dove non esistono è più complicato. Però, insomma, se c'è la volontà da un lato del partito di aprirsi, e mi pare che quello che abbiamo deciso vada in questa direzione, e dall'altro di tante persone che hanno voglia di dare una mano, anche in certi casi a rivoltare come un calzino questo partito, sì, c'è proprio bisogno, allora vedete che le due cose si incontrano, cioè la domanda di passione politica e l'offerta di disponibilità a lavorare insieme.
Vedremo. Allora, intanto un messaggio, un saluto da Bice Privitera: ho seguito con attenzione i lavori dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico di sabato 19 novembre e le sue evoluzioni. Confido che il PD possa rinnovarsi e fortificarsi partendo dalla sua pietra miliare, l'intelligenza collettiva, ben sottolineata da Gianni Cuperlo, che da sempre stimo molto. Un caro saluto. E poi ancora un messaggio, senatore Verini. Allora, scrive Roberto da Padova: come valuta il senatore Verini l'attuale stato del finanziamento pubblico dei partiti e del Partito Democratico in particolare? Come pensa si possa effettuare una razionalizzazione dei fondi raccolti col 2 per 1000 per la loro più equa redistribuzione? Dato l'attuale deficit delle entrate nelle casse del partito, pensa ci possano concedere più spazi di autonomia nella gestione economica dei circoli? Secondo me, aggiunge Roberto, si dovrebbero annullare le attuali correnti e i vari capi bastoni del partito e si dovrebbero promuovere aree di pensiero e di progettualità dialettiche nel Partito Democratico. Io penso che solo così si potrebbe realizzare un più efficace autofinanziamento. Pensa che ciò possa effettivamente accadere e se sì, come?
Ma le due cose sono collegate. Il tema sollevato, anche gli interventi di un dirigente tra quelli che sono i più stimati e che anch'io stimo di più, come Cuperlo, recuperare un orgoglio, e dall'altro lato il tema del sostegno al partito. Ecco, io penso innanzitutto che le caratteristiche di un partito, la sua apertura, la sua capacità di attrarre interesse, passione, non vadano soltanto autoaffermati, cioè ci devono essere riconosciuti. Se noi riusciamo finalmente a costruire un partito aperto, dove il cittadino normale, quello che magari non arriva alla fine del mese o quello che ci arriva ma che ha paura di non arrivarci più e quello che vorrebbe comunque migliorare la sua posizione, quel lavoratore che fa il piccolo imprenditore, un lavoratore anche quello, e che se vede andare avanti la sua azienda vede anche crescere magari il lavoro, è uno che rispetta i contratti, che paga magari le tasse, che non investe in chissà quali paradisi fiscali. Bene, se è questo il partito che a queste persone e a tante altre naturalmente dà il senso di essere utile, di essere aperto, allora io sono convinto che saranno i cittadini a dire aiutiamo questi partiti, questo partito, anche con forme di finanziamento pubblico, aumentando il 2 per 1000, perché è un partito utile, utile a me stesso, non a se stesso, cioè utile ai cittadini, alla collettività, non a chi sta già dentro. Quindi io penso che la scommessa e la sfida, meglio parlare di sfida, è quella di rinnovare in modo radicale il modo d'essere della politica. Io faccio un esempio spesso, Christian, anche qui da voi. Il tesseramento ai partiti crolla sempre, è ormai un dato. Tutti i sondaggi dicono che i partiti hanno poca credibilità rispetto a tante altre istituzioni, a tanti altri soggetti. Contemporaneamente però gli albi del volontariato sono arrivati a oltre 7 milioni di iscritti. Ecco, come mai c'è questa cosa? Crescono gli albi del volontariato, crollano i tesserati ai partiti, perché probabilmente c'è tanta gente che ha voglia di essere utile agli altri, ma invece di farlo come dovrebbe, almeno per noi di sinistra è fondamentale questo, farlo in un partito, molti lo fanno, rimangono nel nostro partito e ce ne sono tanti per fortuna, ma molti altri scelgono di andare a essere utili fuori, nel volontariato. Bene, ben venga, ma noi abbiamo quello spirito, dobbiamo recuperarlo. E se lo recuperiamo, se ovunque i dirigenti, i militanti, dirigenti locali, nazionali, parlamentari, consiglieri regionali vengono percepiti come utili quotidianamente a chi sta fuori, sarà più facile sostenere il PD. Infine, un punto di merito. Noi abbiamo contribuito nel 2012 all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Io dico una cosa, e qui c'è anche un tema di orgoglio. Con tutti i difetti, noi siamo un partito che può andare a testa alta. Noi in questi anni, qualcuno ci rimprovera sempre al governo. È vero, ora stiamo all'opposizione e da lì dobbiamo ritrovare anche un profilo e un'identità, e torneremo al governo quando vinceremo le elezioni. Così si fa, così fa una forza, perché non è che a tutti i costi dobbiamo governare, ma non è che dobbiamo vergognarci di aver dato una mano al paese in questo, ma in questo senso io credo che questo è il momento anche di rilanciare la necessità di sostenere i partiti e la vita politica. Il Partito Democratico è in crisi finanziaria perché ha debiti pregressi del passato, ha un numero di personale superiore alle proprie possibilità, ereditato dai partiti precedenti, però sono persone che meritano rispetto, dignità, che sono da anni in cassa integrazione, sono persone che lavorano con grandissima dignità e con grandissimo sacrificio. E allora io penso che per questo e per garantire al partito a tutti i livelli, anche localmente, il minimo indispensabile per poter fare l'attività politica con trasparenza, il tema di un sostegno pubblico aumentato nelle forme che verranno decisi si deve porre. Ne va della democrazia, perché è facile dirlo, ma noi viviamo del 2 per 1000 e dei contributi dei parlamentari, non abbiamo altre entrate. Altri partiti invece hanno ben altri introiti da ben altre forme. Ma noi vogliamo mantenere trasparenza e con spirito di sacrificio, però lo chiediamo che però i partiti vadano sostenuti.
È molto chiaro. Senatore Verini, mi dia risposte un po' più, come dire, veloci, in modo che le possa girare quante più domande possibili al 342 14 26 902. Intanto Valentina da Mestre le chiede, voglio chiedere a Verini se Zingaretti potrebbe ricandidarsi alle primarie. Non credo.
Ma no, dovrebbe chiedere a Zingaretti.
A Zingaretti, sì, vabbè, comunque, per il momento non abbiamo notizie a questo proposito. Domande alle quali ha risposto Nunzio: vorrei chiedere a Verini, non pensa che già bastano le cialtronerie fatte e quelle annunciate da questo governo per indire già un giorno di protesta in tutte le piazze italiane, oltre a organizzare una feroce opposizione in Parlamento? E poi Claudio, quali proposte intende fare il PD al governo in carica per fronteggiare l'evasione fiscale?
Allora, per quanto riguarda questo governo che è pericoloso, non c'è dubbio. Questo ha iniziato con lo spot contro i rave che rischia di mettere in discussione la possibilità di fare manifestazioni democratiche. E ritirano fuori lo spauracchio dei migranti per nascondere le loro incapacità economiche e sociali. Ci hanno e ci stanno isolando dall'Europa. Insomma, leggiamo che un deputato della Lega ha lanciato il bonus da 20.000 euro per chi si sposa in chiesa, è stato sbeffeggiato perfino dal cardinale Zuppi, che è il presidente della conferenza episcopale, ma sono segni di intolleranza, segni di una destra davvero pericolosa, e quindi sì, ma noi la stiamo combattendo sia in Parlamento che nel Paese. Le cose che dicevamo prima significa che abbiamo, non stiamo perdendo tempo contro questo governo. E la seconda domanda era l'evasione fiscale. Sì. Beh, noi anche qui abbiamo, allora, noi le tasse le vogliamo diminuire ai lavoratori, tanto che pensiamo che tagliare il cuneo fiscale sia fondamentale, ma dobbiamo darlo ai lavoratori e non cercare di fare una guerra tra lavoratori e imprese. E quindi, però al tempo stesso noi vogliamo fare una lotta all'evasione fiscale molto seria, quindi significa tracciabilità, significa anche, io guardi, è una parola che mette paura, ma cioè, i grandi patrimoni vanno tassati, gli extra profitti delle multinazionali, sia in chiave europea che in chiave nazionale, vanno tassati. Cioè, una lotta senza quartiere alla tracciabilità anche del denaro, quindi con il contante ridotto quasi a zero, è fondamentale. Quindi bisogna fare in modo che chi paga le tasse perché ha le ritenute alla fonte le veda diminuite, e al tempo stesso creare questi strumenti per combatterla sul serio, l'evasione fiscale. E ci sono questi strumenti, anche perché è stato calcolato in circa 100 miliardi il costo annuo dell'evasione fiscale. Ora, è vero che c'è anche, una volta veniva chiamata l'evasione di necessità, è un termine ambiguo e pericoloso, però io conosco dei piccolissimi imprenditori che hanno dovuto decidere se pagare una bolletta o pagare una tassa magari, o pagare gli stipendi ai propri dipendenti, che spesso erano loro suoi colleghi, e lui che magari da ex operaio è diventato piccolo imprenditore. Io queste situazioni le capisco, è evidente, ma non c'è il minimo dubbio che però queste qui non sono la casistica, ci sono invece tante forze che non fanno il loro dovere, e bisogna prevenire e colpire. L'evasione fiscale significa, vede, che lei paga più un servizio ospedaliero, paga più un servizio pubblico, i figli a scuola, ma che vengono pagati dalla fiscalità generale, cioè da lei, con i suoi ritenute. Invece chi non paga le tasse va ai figli a scuola, si va a curare negli stessi ospedali e non paga le tasse. Ecco perché bisogna fare in modo che pagare le tasse, meno tasse, ma chi non le paga deve un pochino anche vergognarsi, anche civicamente, insomma.
Eh sì, molto vergognarsi. Allora, Manuela da Modena è piuttosto arrabbiata, senatore Verini. Voglio sapere che cosa pensano di fare con le milioni di persone che attendono che qualcuno si occupi della loro quotidianità, della qualità della vita di ogni giorno. Salari adeguati, cittadinanza per tutti, matrimonio egualitario, adozione LGBT, legalizzazione cannabis, ampliamento di diritto all'aborto, integrazione di diritti per migranti, questo vuole il paese. Per questo avete perso le elezioni, perché continuate a rincorrere la narrativa della destra senza essere in grado di porvi come primo partito dei diritti e della tutela della parte più fragile del paese. C'è qualcosa di vero in questo messaggio?
Assolutamente sì, non è solo un'impressione, non è solo un'impressione. E anche qui, senza farla lunga, vede, non siamo stati solo noi in Italia, Sinistra Italiana, a sottovalutare certe cose, ad aver perso certi legami, quindi certe capacità di dare risposte, anche se in molte di quelle ci abbiamo provato. Vede, la globalizzazione è stata una grande rivoluzione globale, mondiale, e tuttavia in tutto il mondo abbiamo guardato, la sinistra mondiale e anche italiana, ha guardato più alle opportunità che non ai lati drammaticamente negativi. Aumentate le diseguaglianze, aumentato lo sfruttamento, diminuite le sicurezze, perché centinaia di milioni di famiglie si sono trovate da un minimo di sussistenza, di certezze, alla povertà, e quindi con grande situazione cambiata dal punto di vista personale. Queste cose noi le abbiamo colte con ritardo, queste cose, e al tempo stesso la destra, che ha linguaggi molto più semplificati, sfrutta le paure di chi si è impoverito, di chi ha paura, magari del migrante, come se fosse il problema il migrante. E allora noi abbiamo bisogno di recuperare un'analisi della società, ma soprattutto di vivere, condividere, essere simpatici, nel senso di simpatia, soffrire insieme i problemi, ma anche le gioie che c'ha la vita quotidiana, perché anche tra i tanti un giovane che fa un sacrificio, che si laurea e che vuole trovare un lavoro e lo trova, è dalla nostra, noi dobbiamo essere e condividere quei momenti. Chi fa la fila e non trova un appuntamento per una visita diagnostica se non dopo 9 mesi in una ASL, anche a volte nelle realtà governate, nelle poche ormai governate dalla sinistra, deve essere un nostro interlocutore quotidiano. Quindi, ma questa cosa non si può fare solo dalle istituzioni, non si può fare solo da un comune. Abbiamo, grazie a tanti nostri sindaci, amministratori, ma non basta solo da un comune tenere il rapporto con i cittadini, o da una regione o da un Parlamento. C'è bisogno di una cosa che la mattina, tutti i giorni, i cittadini vedono, toccano con mano dove vivono. Si chiama Partito Democratico, circoli aperti, con persone che fanno della loro vita la voglia di essere utili agli altri.
Allora, Mario Russo da Firenze chiede quando invitate anche Stefano Bonaccini. Presto, inviteremo tutti qui a Radio Immagina, insomma parlano tutti a Radio Immagina, ci mancherebbe.
No, Radio Immagina ovviamente inviterà tutti, ma devo dire che ormai da sempre, dall'inizio, ma anche in questa ultima fase, si sta caratterizzando per un contributo fondamentale a un partito che ha voglia di riconnettersi, come si dice, connessione sentimentale oltre che sociale con tanta parte del paese. Beh, questo è uno strumento di grande valore per questo dialogo quotidiano e per, come dire, fare in modo che il congresso viva sia con gli strumenti che ci siamo dati, ma anche con momenti come questo.
Senatore Verini, allora l'ultima domanda è di Giacomo, le manda questo messaggio: mi permetto di proporre di organizzarci e fare solamente opposizione senza cercare sponde con gli altri gruppi di opposizione. In riferimento alle regionali dobbiamo correre solamente noi soli e al massimo con liste civiche, senza chiedere nessuna alleanza né con Calenda né con Conte, meglio all'opposizione con dignità politica che ricattati. Che ne pensa di questo messaggio di Giacomo?
Che c'è un fondo di verità. Ora, naturalmente, questo poi accade che quando il nostro segretario Letta ha provato con grande tenacia a costruire il campo largo e quindi a costruire un rapporto con 5 Stelle, a costruire un rapporto con Calenda, con i quali già era stato fatto un accordo poi rinnegato, poi alla fine ci siamo trovati sostanzialmente isolati e giù i rimproveri al PD per non aver saputo fare la coalizione, quando invece il disegno lucido e cinico di Conte e il disegno lucido e cinico di Calenda Renzi volevano, e stanno, si vede quello che stanno facendo oggi, come dire, spolpare e isolare il Partito Democratico. E un colpo ce l'hanno dato, ed è anche per questo che vogliamo risollevarci con il congresso e con la costituente. Però adesso io voglio dire a questi signori, ma loro c'hanno l'8% e il 15% in Parlamento, ma intendono o no fare opposizione a questa destra così pericolosa? Intendono o no, non dico fare i coordinamenti che nessuno vuole fare, ma lavorare insieme per cercare di dare dei colpi al Senato, alla Camera, a questo governo così pericoloso? Perché ho l'impressione che con alcuni atteggiamenti o collaborazionisti, tra virgolette, del gruppo Renzi Calenda, o estremistici, quelli di Conte nei nostri confronti soprattutto, in realtà si faccia un regalo alla destra. E questo accade anche nel Lazio, accade anche in Lombardia, perché vede, nel Lazio non capisco le ragioni per le quali, non credo che per un termovalorizzatore si possa...
Però il discorso che torna, no? Tra i 5 Stelle...
Ma ho capito, ma usano questa cosa, come mi pare, mi ricordo chi ha detto dei nostri dirigenti, un'immagine felice, hanno cercato l'incidente di frontiera per scatenare l'impossibilità, ma abbiamo governato bene insieme. Adesso c'è un candidato bravo e capace di quell'esperienza, perché D'Amato non è che viene dalla Luna, viene dalla Giunta Zingaretti.
Ex assessore regionale alla salute,
molto
lo ricordiamo.
Bravo durante il Covid e così via. Adesso è una candidatura forte, è una candidatura rappresentativa e non si capisce perché 5 Stelle vogliono rischiare di regalare alla destra il Lazio. E così come io non ho nulla contro la Moratti, anzi ho apprezzato la sua rottura con la destra, che dimostra come quella destra è veramente poco potabile per alcuni ambienti. Però diamine, se lei avesse rotto con la destra e avesse detto, per i motivi per cui ho rotto, io voglio dare una mano a una, come dire, cambio dopo 32 anni in quella regione, beh, sarebbe stata molto molto, ma parecchio più credibile se avesse detto io mi metto al servizio di un altro progetto, ma non necessariamente a fare la presidente, perché è difficile, se non impossibile e forse molto sbagliato per il centrosinistra se avessimo preso in considerazione l'ipotesi di appoggiare come leader una che fino a 3 giorni prima era la candidata di Salvini alle Olimpiadi a Milano Cortina, che ha lavorato per fare la ministra del governo. Cioè, francamente, questi cambi repentini rischiano di essere poco credibili. Per questo abbiamo fatto bene alla fine a candidare uno come Pier Francesco Maiorino, che è in grado di competere. Però, ripeto, non voglio demonizzare la Moratti o chi l'appoggia, ma anche lì sarebbe stato molto 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 più coerente, io penso, se attorno a figure come Maiorino, a figure come D'Amato e tutti coloro che sono contro la destra si fossero trovati a favore.
Senatore Venini, siamo in chiusura anche perché è tardi, lei è un tifoso di calcio, quindi un'ultima battuta gli rifaccio sui mondiali del Qatar, visto che ieri hanno preso il via, oggi fra l'altro saranno impegnate due grandi nazionali come Inghilterra e Olanda. Leggo adesso sul sito del Corriere T, questo è il titolo: mondiali rischia ammonizione, 7 nazionali europee rinunciano alla fascia arcobaleno. In qualche modo la politica poi, no, finisce sempre in mezzo anche a questo appuntamento per ovvi motivi. Lei che ne pensa?
Ma ho letto anch'io prima quel titolo ed ero ieri parlando un po' con i figli a casa, ho fatto: oh, ma sapete che l'Inghilterra si presenterà con la fascia, il portiere dell'Inghilterra con la fascia arcobaleno? E tutti eravamo contenti perché sappiamo bene, assieme al grande spettacolo dei mondiali, anche calcistico, cosa c'è però dietro questi mondiali dal punto di vista del business, dello sfruttamento, della violazione dei diritti umani e civili. Quindi dare dei segnali in quella palcoscenico è molto bello, è molto importante. Detto questo, tuttavia, francamente l'idea che i regolamenti rigidi, ferrei, di un mondo a parte di fatto violino l'espressione semplice di uno stato d'animo, dare un segnale mettendosi in ginocchio oppure mettendo una fascia arcobaleno, secondo me sarebbe un segnale di grande civiltà, per cui devo dire adeguarsi e abbassare la testa davanti a questa rigidità di regole, pena, capisco cosa c'è dietro un'espulsione, una squalifica, evidente che nessuno se lo può permettere, però tra abbassare la testa davanti a queste diktat e non fare niente, oppure fare gesti eclatanti che possono causare quelli, forse qualche segnale che non crei conseguenze, ma ci potrebbero essere, e bisognerebbe incoraggiare noi, quelle nazionali, anche i paesi da cui vengono.
Chissà che Kane, il capitano dell'Inghilterra, non sorprende il mondo, non lo so, magari alla fine. No?
Me l'auguro, perché vedi, i calciatori una volta erano un po' considerati, oggi molti di questi calciatori, sì, a parte ancora ci sono alcuni casi, Velina, il calciatore, non sono dei modelli per me, ma molti di questi sono persone colte, persone che fanno dello sport anche una pratica oltre che professionale, anche di vita, e tengono anche, fanno cose fuori del campo di calcio molto importanti, e mi auguro quindi che anche dentro, tra le nazionali, oltre che qualche individualità, ci sia chi alzi la testa e dica, e c'è chi dice no, appunto.
Vedremo che cosa accadrà quest'oggi. Era il senatore Walter Verini, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Bene.